Nuova puntata di Radio Zainet, buongiorno e benvenuti da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia e Lorenzo, che frequentano il liceo Visconti a Roma.
Ciao.
Ciao.
E poi c'è Jacopo, che frequenta invece il liceo scientifico a Zarita, sempre
a
Roma. E poi invece in collegamento da Torino c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. La redazione di Torino qui ospita oggi Gioele.
Eccomi.
Ciao. Uno studente del liceo classico Alfieri, e anche Cristina.
Ciao a tutti.
Ciao Cristina, è una studentessa invece del DAMS, sempre di Torino, anche se sei di Imperia. Prima di entrare nel vivo della trasmissione ripasso la linea a Roma. Simona.
Oggi, come tutti i venerdì, parliamo di spettacolo, ma prima andiamo ad ascoltare il brano, il primo di oggi, Roy Orbison con Pretty Woman. Perché? Ve lo spieghiamo dopo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you.
Bentornati a Radio Zainet. Questa era Pretty Woman. Perché proprio Pretty Woman? Beh, perché potremmo definirla una violetta dei giorni nostri, più o meno direi, proprio perché in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma è in corso La Traviata per la regia di Zeffirelli, e il qui presente Jacopo ha una passione per quest'opera e non solo per questa, e quindi magari ci racconterà la trama della Traviata.
Sì, allora, brevissimamente, Traviata si svolge a Parigi nel 1850 circa. Violetta Valéry, che è, diciamo, una delle cortigiane più famose di Parigi, si innamora follemente di Alfredo Germon, che è un giovane di buona famiglia, e i due scappano in campagna. Solamente che il padre di Alfredo arriva da Violetta dopo vari mesi che i due stanno insieme e dice che, per non compromettere il futuro matrimoniale dell'altra sua figlia, Violetta dovrà lasciare Alfredo. Violetta lascia Alfredo con un pretesto che Alfredo naturalmente pensa essere reale, quindi fra i due si provoca una rottura. La ragazza comunque in tutto questo è alla tisi. Quindi il morbo degenera, viene abbandonata da tutti i suoi amici, rimane da sola e pensando che Alfredo non la voglia più. Ma proprio mentre sta per morire arriva Alfredo, che ha saputo dal padre la verità, e quindi i due si riuniscono si pensa che Violetta possa recuperare la sua salute solamente che muore tra le braccia di Alfredo.
Mamma mia, che storia. Allora, noi andiamo ad ascoltare adesso invece l'intervista che Anna Rita Taliento, il soprano che debutta oggi come Violetta qui al Teatro dell'Opera, realizzata proprio dal qui presente Jacopo.
Come ti prepari al personaggio di Violetta?
Con grande difficoltà, perché è un personaggio veramente molto difficile. Ogni giorno, ogni prova, ogni momento è una specie di traguardo, di scoperta nuova. Mi sono preparata nei mesi scorsi avendo coscienza di questo, pensando che forse non sarei mai arrivata a possederlo in qualche maniera, o comunque arrivare a una lettura soddisfacente, almeno per me, perché mi sento spesso quasi non all'altezza, ma soprattutto in questa circostanza, perché il personaggio è un'opera molto complessa nella totalità. Arriva da un grande romanzo, arriva da un grande libretto e arriva da un genio musicale come Verdi. È molto difficile vocalmente, anche come retrospettiva, sì. Per cui mi preparo con cosciente di tutte queste difficoltà.
Il rapporto con il resto del cast, com'è, che atmosfera si percepisce durante le prove in teatro?
Ah, ma questo credo che sia molto evidente per tutti coloro i quali, insomma, sono riusciti a vivere un momento della prova. È bellissimo, c'è una grande solidarietà, c'è una, si può dire, amicizia, partecipazione. Ci siamo trovati durante le prove a respirare. Voi, come sapete, ci sono quattro Violette. E per tre delle quali, insomma, è stato un lavoro un po' più lungo, perché siamo qui già dal 20 di marzo a lavorare intensamente, e quindi posso raccontare un aneddoto che forse può spiegare il rapporto che c'è tra noi, che quando una canta e dietro ci sono le altre si sente il respiro delle altre, mentre magari durante le frasi più difficili, più intense, ma forse anche quello meno impegnative, ma comunque ci sono le altre che respirano dietro, e quindi, diciamo, come dire, cantiamo insieme, proviamo insieme, facciamo tutto insieme, partecipando l'una con l'altra, davvero.
Questa era Anna Rita Taliento ai microfoni di Radio Zenit. Opera dunque che appassiona non soltanto il nostro Jacopo, ma credo anche moltissimi giovani. Magari non si pensa, ma pare che sia proprio così. Anche recentemente è stato rivelato dai dati di Federcultura. I ragazzi amano l'opera. Vorrei sapere, Livia, tu?
Sì, io la amo decisamente, anche perché penso che sia immortale. E veramente che comunque con la sua musica riesca a colpire in diverse epoche storiche, insomma, non, al di là di quanto possa essere compressa magari e non arrivare nel totale, però penso che veramente sia talmente bella che comunque colpisca tutti.
Lorenzo?
Sì, anche io non sono, diciamo, un cultore dell'opera, ma condivido tutto quello che ha detto Livia. Ho avuto occasione di assistere ad alcune opere e mi piacciono moltissimo.
E tu, naturalmente, Jacopo, andrai a vederla o l'hai già
io
vista?
Io l'ho vista due volte in prova, una sorta di due prove generali quasi, perché sono quattro Violette, quattro cast, e poi ho visto spettacolo, sì.
Questo spettacolo è tratto da un romanzo.
Sì, da un romanzo di Alessandro Dumas Figlio, La Signora delle Camelie, che poi, mi diceva Jacopo, è tratto da una storia vera, se non sbaglio.
Sì, sì. Allora, Violetta Valéry dell'opera di Verdi è la Margherita Gautier del romanzo di Dumas, che è a sua volta la Marie Duplessis della vera, cioè la vera Traviata era Marie Duplessis, che era questa ragazza di campagna che era arrivata a Parigi, è caduta sotto le grazie di un barone parigino che le ha insegnato in pochissimi mesi a suonare, a leggere, a scrivere, al portamento, le buone maniere, e quindi nel giro di pochissimi mesi questa ragazza è diventata una delle più importanti, appunto, cortigiane parigine. Ha avuto una storia con il figlio di Alexandre Dumas, quello dei Tre Moschettieri, appunto Alexandre Dumas figlio, che poi è finita tragicamente come quella dell'opera di Verdi, come quella del romanzo di Alexandre Dumas figlio. Infatti Alexandre Dumas ci ha scritto il libro La Signora delle Camelie, che ha adattato a spettacolo teatrale di prosa, che Verdi nell'inverno del 1853 ha visto a Parigi e da lì nel giro di poco tempo ha tirato fuori la Traviata.
E invece poi, per esempio, sempre agganciandoci al tema di Alexandre Dumas, padre e figlio, se volessimo passare un attimo all'argomento dei libri, potremmo consigliare, beh, io direi praticamente tutti i libri di Alexandre Dumas. In particolare a me piace il padre, a te penso più il figlio da quello che dici. E comunque la saga dei tre moschettieri, che poi si dilunga per altri due libri 20 anni dopo, e il barone, oddio, vabbè,
non ti preoccupare, Livia. Nessuno di noi qui è in grado di correggerti.
E niente, poi ci sono anche altri libri molto curiosi di Alexandre Dumas, come per esempio dei manuali di cucina, perché lui era veramente un gudurioso, si potrebbe dire. Una particolarità è che è stato il reporter, tra virgolette, dello Sbarco dei Mille, per esempio, e insomma ha scritto molte cose interessanti e poco conosciute.
Adesso invece andiamo a collegarci da Torino con Simonetta Mitola.
Benissimo, noi stavamo commentando anche noi l'amore per l'opera. Tu, Gioele, sei un appassionato abbastanza,
sì,
anche se in erba.
Sì, ma io apprezzo particolarmente l'opera, anche se credo che oggi questa forma di espressione, perché alla fine credo sia giusto definirla così, è un po' sottovalutata. Cioè, oggi magari il cinema sta prendendo più... cioè, sta guadagnando una fetta di pubblico maggiore rispetto, non so, ad esempio al teatro. E credo che comunque le emozioni che può suscitare un'opera teatrale rispetto a quelle che può suscitare, ad esempio, il cinema, sono il confronto e non sono sullo stesso piano, sono due cose diverse.
Sì, diciamo che forse è più la famiglia, forse sono più i genitori ad avvicinare i ragazzi all'opera. Tu andavi con tua mamma?
Sì, sono andato fin da piccolo, anche se purtroppo anch'io devo rimproverare anche a me stesso il fatto che forse anch'io faccio la scelta che prediligo il cinema, magari andare a vedere un film piuttosto che andare a teatro.
Forse è più avvicinabile il cinema anche per i costi, cosa
sì,
ne pensi?
I costi credo siano più avvicinabili. E poi un'altra cosa è il fatto che comunque il cinema è un po' alla portata di tutti, anche come comprensione, mentre invece il teatro è qualcosa di un po' più complesso, forse anche per un pubblico un po' più culturalmente elevato.
Le opere che hai visto le hai capite? Cioè, avevi il libretto?
Sì, certo, ho cercato di seguire nel mio piccolo un po' la trama della storia, cercare e comunque io personalmente, se devo dare un giudizio, devo dire che preferisco il teatro rispetto al cinema.
Tu, Cristina, che cosa ne pensi dell'opera? Sei un amante?
Ma dell'opera,
sei mai andata innanzitutto?
Se devo dire la verità, a Imperia non c'è una grande cultura dell'opera, perché c'è soltanto un teatro. Quindi penso che anche in questo caso ci debba essere proprio un'educazione già da bambini, come avete detto, i genitori magari devono portare i ragazzi per le prime volte. Però come cosa l'opera, secondo me, cioè deve essere proprio un discorso di avvicinamento continuo, proprio per capirla. Come dicevate voi, il cinema è molto più
fruibile, più facilmente
fruibile, più alla
accessibile,
portata forse. Però anche l'opera deve essere un buon modo di comunicare.
Bene, quindi in futuro potrei andare anche all'opera. Senti,
magari
hai qualche
sì.
libro da consigliarci?
Ma allora, ci sarebbero due libri che sono, tra virgolette, in classifica già anche dalla scorsa settimana. Uno è per gli appassionati, ne avevamo forse già anche un po' parlato, per gli appassionati dei gialli. Questo Le pecore e il pastore di Andrea Camilleri, uno dei gialli di Montalbano. Appunto, in breve la trama, il vescovo di Agrigento viene ferito a morte da due proiettili. Per salvare la vita del pastore, 10 giovani monache si offrono a Dio, lasciandosi morire. Questo, insomma, ovviamente un romanzo avvincente di Camilleri. Un altro invece per gli appassionati delle montagne.
Okay.
La leggenda dei Monti Naviganti, questo viaggio per scoprire sia le Alpi che gli Appennini.
Benissimo, grazie allora per questi consigli. Facciamo un'altra breve pausa, ascoltiamo Laura Pausini con Io canto.
Zainet, la scuola che fa radio.
La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e
incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa. Che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà.
Pausini a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora, fine settimana qualcuno di voi forse andrà al cinema, vero Livia?
Infatti io vorrei andare a vedere Mio fratello e figlio unico, che mi hanno detto non essere un film così banale e di botteghino. Ora non so quanto sia vero, però insomma,
comunque,
speriamo bene.
Comunque il botteghino lo ha sbancato perché è al primo posto nella classifica dei film più visti. Jacopo, tra l'altro, l'ha visto, gli è piaciuto?
Sì, no, l'ho visto, ma è piaciuto molto a me.
E poi abbiamo al secondo posto, sempre in classifica, Svalvolati on the Road, una commedia su un gruppo di amici di mezza età che decide di risvegliare la monotona vita da quartiere periferico con un viaggio in moto, in piena libertà.
Ecco, questo non me lo vedo.
Questo no, nemmeno Lorenzo, immagino.
Ma non è che mi attiri, francamente, mi sembra tra l'altro un soggetto già sentito e risentito.
Direi anch'io. Poi c'è L'ombra del potere, Il ritorno dietro la macchina da presa di Robert De Niro. E poi al quarto posto Mr. Bean, che invece Lorenzo apprezza.
Ah sì, lo adoro, è un umorismo inglese geniale, secondo me.
E invece per sapere cosa esce questo fine settimana, chiediamolo subito a Paolo Perrone, ospite di Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno.
Allora, chi inizia con le domande? Lorenzo, volevi domandare qualcosa tu a proposito di un film in uscita?
Sì, avevo una domanda da fare al signor Perrone proprio riguardo Spider-Man, che è stato tanto atteso e finalmente lo vediamo ora uscire nelle sale, e volevo chiedere cosa ci si può aspettare da questa mega produzione. Siamo di nuovo di fronte al, diciamo, fumettone cinematografico, o forse c'è qualcosa di più?
Ma direi tutte e due le cose. Siamo di fronte al fumettone cinematografico, ma in questo non attribuirei, come dire, una sfumatura negativa a questa definizione. Credo che Spider-Man sia, forse con Batman, il personaggio tratto, diciamo, dalla Marvel che forse è meglio reso al cinema, non soltanto in termini di incassi stratosferici. Questa nuova puntata sembra che sia costata 250 milioni di dollari, forse il film più costoso in assoluto nella storia del cinema, facendo i paragoni anche con il passato, e le attese sono enormi ovviamente. Si parla di 900 copie in uscita martedì 1 maggio in Italia, un numerone anche questo, però devo dire che questo fumettone è riuscito ad esprimere anche dei contenuti, cioè nella nelle difficoltà di Spider-Man di relazionarsi con la vita reale, lui supereroe, credo che ci sia molto delle tensioni contemporanee, cioè l'essere angeli e demoni, questa è un po' la tematica del numero 3 che esce appunto martedì in Italia prima ancora che in America. Allora credo che siamo di fronte all'intrattenimento di altissimo profilo dal punto di vista, come dire, quantitativo, numeri, cioè effetti speciali, appunto business eccetera, ma c'è anche un profilo autoriale. Sam Raimi, nonostante tutto, è un buon regista che ha fatto anche altre cose fuori da questo genere, oltre che l'horror, che era un po' il suo genere prima maniera. Quindi credo che siamo di fronte a un prodotto che davvero può incuriosire tutti, e non solo il pubblico, diciamo, giovanile o coloro che amano vedere grandi spettacoli sugli schermi, ma anche un pubblico più maturo che può apprezzare i contenuti all'interno di questo film.
Sì, avevo anche un'altra domanda. Non so se lei ha visto o apprezzato questo documentario che è uscito il 20 di questo mese, che è intitolato Il mio paese, del regista Daniele Vicari, che è tratto da, cioè non è tratto, ma riprende, diciamo, un vecchio documentario degli anni 60, L'Italia non è un paese povero, che appunto era del regista Iori Stevens, e che fu a suo tempo censurato perché ritraeva un'Italia troppo povera, troppo vera, troppo cruda. Parlando anche dei documentari al cinema, volevo sapere se aveva qualcosa da dirci riguardo a questa produzione.
Hai introdotto benissimo il film di Vicari, quindi ti faccio i complimenti, hai detto bene, è un film che va a intercettare tendenze in atto e fotografa con precisione in questo viaggio da sud a nord, se non sbaglio, dalla Sicilia a Porto Marghera, quello che è l'Italia contemporanea, proprio sulla scorta di un precedente illustre, il documentario di Ives che citavi tu prima. Ma credo che il documentario ormai non abbia più bisogno di essere tutelato né difeso come se fosse un panda all'interno del cinema, perché per fortuna, lo dice uno come me che era abbastanza scettico una decina di anni fa sul fatto che il documentario potesse diventare un genere con 5 stellette sulle spalle, no? Invece sì, e non soltanto per merito di Michael Moore, a cui si deve molto, però per lo sdoganamento, diciamo così, del documentario rispetto alla mentalità comune secondo cui quella roba lì era il quark di Piero Angela, ecco, il documentario sugli animali. No, oggi si può davvero raccontare la realtà, farlo con una precisione, una profondità, una sensibilità molto forte e addirittura in parecchi casi, come anche nel caso del film di Vicari, arrivare a fare un film, un vero e proprio film, lavorando sui codici linguistici, come fa il cinema di finzione, non potendo vantare star, ovviamente, essendo documentari, però con una precisione, diciamo, e un lavoro appunto sulla materia filmica ancora più profondo in certi casi. Quindi credo davvero che ormai possiamo parlare a pieno regime di un genere interno al cinema, senza troppe distinzioni tra fiction e non fiction.
Altre domande da Torino?
Ciao Paolo, sono Simonetta, ciao.
Ciao a te Simonetta.
Senti, sempre a proposito di documentari, ne esce un altro. Cristina ha una domanda per te.
Sì, ecco. Ciao Paolo.
Ciao.
Volevo chiederti cosa ne pensi di The Bridge, appunto il ponte dei suicidi, e dei documentari comunque molto crudi di questo genere?
Ma ecco, la volontà di raccontare, come in questo caso, è un po', come dire, la facciata B di un aspetto più noto, turistico, no? Come il Golden Gate Bridge, che è proprio alla vista sulla baia di San Francisco, è una delle attrazioni principali negli Stati Uniti. Qui si racconta invece come quel ponte, oggetto di tanti sguardi, no? Di tante immagini che raccolgono i turisti fotografando da lì, appunto San Francisco, in realtà è un luogo prediletto, purtroppo privilegiato per uccidere. Quindi come strumento di suicidio. Beh, il cinema indaga a 360 gradi, lo fa davvero raccontando storie di ogni tipo, di ogni sorta, e anche in questo caso c'è stata una volontà molto ferma di come dire, far risuonare un campanello d'allarme. Sai, è sempre difficile stabilire quanta speculazione ci possa essere nel trattare temi difficili o scomodi come in questo caso. Io il documentario non l'ho visto, quindi non so dirti, ma essendo proprio un documentario e non un film di finzione, temo di meno questo tipo di speculazione. So che il regista si è documentato molto, è andato a sentire anche le testimonianze dei parenti di coloro che si sono uccisi, quindi posso dirti magari quando andrò a vederlo ti potrò esprimere un giudizio più preciso, però credo che il documentario di per sé sia una sorta di come dire, garanzia di neutralità, ecco, perlomeno di fronte a
certo.
Episodi di questo genere.
Paolo, un'ultima domanda da parte di Joelle, risposta sintetica perché siamo in chiusura.
Sì, buongiorno, volevo chiederle un suo parere a proposito di Number 23, quest'ultimo film diretto da Joel Schumacher, e nel cast appunto
protagonista Jim Carrey, abbastanza criticato, abbiamo letto.
È vero, però comunque apprezzo lo sforzo. Mi piace l'idea che Jim Carrey si stia lasciando alle spalle il suo passato di attore comico irriverente, cioè demenziale per certi versi, e stia cercando con sempre maggiore insistenza ruoli, se non propriamente drammatici, però certomeno più complessi, perlomeno più complessi, scusate. Quindi mi sembra uno sforzo che vada premiato. Anche qui andrò a vedere il film e poi potremo eventualmente risentirci.
Benissimo, grazie Paolo per essere stato su Radio Zainet. Buona giornata. Ringraziamo Paolo Perrone, critico cinematografico, e a questo punto un salto nel passato con il flashback di Radio Zainet, oggi dedicato ai Kiss.
Ma ve li immaginate la reazione di Ace Frehley alla canzoncina Happy Birthday? Noi, per evitare strane reazioni, non gliela cantiamo, ma auguriamo ugualmente un buon compleanno alla chitarra solista del gruppo rock del momento, i Kiss, che con il loro ultimo lavoro, Destroyer, il complesso più truccato d'America, ha raggiunto il platino. Un bel traguardo per i Kiss, che fino a qualche anno fa venivano osteggiati senza pietà da tutta la stampa specializzata. Ma come al solito a decidere è stato il pubblico, e in effetti assistere a uno spettacolo dei Kiss è un'esperienza che tutti gli amanti del rock and roll dovrebbero provare. Ma adesso ascoltiamoci il loro ultimo successo, I Was Made for Loving You. Loro sono gli orrorifici Kiss.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano per scoprire la grande musica rock. Avete ascoltato I Was Made for Loving You dei Kiss. Nati a New York nel 1973, i Kiss rappresentano l'ultimo stadio di un genere spettacolarmente androgino. Nel giro di pochissimi anni questa formazione si impone al mercato musicale, diventando una delle più grosse attrazioni nei concerti e uno dei gruppi di maggiore successo nelle vendite discografiche. Amati ed odiati, i Kiss non conoscono mezze misure e costruiscono un merchandising di dimensioni impressionanti. Bambole, flipper e fumetti, kit per il trucco, maschere, facendo dell'immagine alla loro arma vincente. Se a questo si aggiungono gli artifici pirotecnici usati nei loro concerti, macchine per la neve, oggetti che esplodono, chitarre a forma di ascia che mandano fiamme, batterie che si sollevano e, come se non bastasse, un bassista mangiafuoco, il gioco è fatto e garantirà ai Kiss una lunga vita all'insegna del più energico rock and roll.
E questo era il flashback di Radio Zainet che ha fatto ballare molto in regia Marcello Prisco. Allora ragazzi, siamo in chiusura, vai Joel, un ultimissimo appuntamento. Ecco,
volevo ricordare solo che c'è Paolo Rossi giovedì 3 maggio al Teatro della Concordia di Venaria.
Cristina?
E al Teatro Colosseo di Torino, Fiorella Mannoia oggi e domani.
Benissimo, buona giornata a tutti, ciao Simona, buon weekend.
Ciao.
Saluti a Torino e naturalmente anche noi abbiamo un appuntamento da ricordare, quello del concertone del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma, dedicato alle morti bianche. Che sul palco si esibiranno fra gli altri Avian Travel, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, condurranno Claudia Gerini, Paolo Rossi e Andrea Rivera. Per Radio Zainet ci saranno Matteo, che frequenta Storia alla Sapienza di Roma, e Giulia, che frequenta invece il liceo Virgilio, e infine ci sarà Chiara del liceo classico Tacito di Terni, vincitrice del concorso indetto da Zainet per il 1° maggio. A questo punto è veramente tutto, saluto allora i miei ragazzi Livia Lorenzo del liceo Visconti di Roma,
ciao,
ciao,
Jacopo del liceo Azzarita sempre di Roma,
ciao a tutti, un grande in bocca al lupo ad Anna Rita Taliento che stasera debutta in Violetta,
è un grande fan Jacopo, è un grande fan. E naturalmente un saluto a tutti i nostri ascoltatori, buon fine settimana a tutti. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Look.